Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Anche questa sera scopriremo nuovi aspetti, nuove parti delle attività svolte da diplomazia, dal Ministero degli Affari Esteri, in un campo che abbiamo toccato varie volte, cioè nel campo culturale. Prima di entrare in questa scoperta, io vi ricordo che tutte le puntate di Diplomazia e dintorni voi le potete riascoltare su un blog che è molto semplice, io vi ripeto sempre, è diplomaziaedintorni.wordpress.com, così come ci potete scrivere, naturalmente ci potete scrivere all'indirizzo diplomaziaedintorni@gmail.com. Allora, vi dicevo, la puntata di questa sera è dedicata alla cultura e a scoprire altri aspetti che finora abbiamo solo sfiorato. Perché abbiamo solo sfiorato? Perché abbiamo parlato relativamente poco e solo incidentalmente dei cosiddetti istituti italiani di cultura, che sono strutture estremamente importanti, sono degli strumenti molto importanti per l'azione che noi vogliamo svolgere, e il modo migliore per farlo, io ho pensato, poteva essere quello di invitare due direttori di istituti italiani di cultura, che sono stati direttori di istituti italiani di cultura, che hanno una lunga esperienza e che ci potranno un po' raccontare non solo cosa fanno gli istituti di cultura, ma anche cosa fanno i direttori degli istituti di cultura, quindi chi è chiamato a decidere, a svolgere tutte le attività. Quindi io ho qui con me Gina Giannotti, che ringrazio moltissimo. Buonasera Gina.
Buonasera.
E Giovanni Pillonca.
Buonasera.
E da loro noi avremo non solo testimonianze, ma anche un po' maggiori dettagli su queste attività poco conosciute. E ho pensato anche che come colonna sonora, come fil rouge musicale della puntata, potessimo scegliere dei musicisti che hanno lavorato con gli istituti di agricoltura. Mi sembrava il modo migliore. Chiaramente sono musicisti italiani, quindi questo, e jazzisti, poi voi sapete che no, il mio genere è sempre quello, che hanno svolto attività negli istituti di agricoltura. Poi vedremo cosa significa svolto attività. Gina, volevo subito domandarti, ma l'istituto di agricoltura è qualcosa che ha a che fare col ministero, quanto e come?
Ha molto a che fare con il Ministero. Intanto è uno degli uffici italiani all'estero, insieme a ambasciate e consolati. Chiaramente ha una sua autonomia, soprattutto organizzativa, ma anche in parte gestionale, seppure la parte gestionale avviene sotto una sorta di controllo da parte dell'amministrazione. Il legame è profondo anche perché all'interno del Ministero degli Esteri c'è una direzione generale, che attualmente si chiama Direzione Generale Sistema Paese, che ha due anime, una economica, l'altra culturale, e quella culturale segue da vicino l'attività degli istituti di cultura, la segue sia sul piano strettamente gestionale, ma anche sul piano organizzativo, cioè tutto quello che riguarda l'attività di promozione culturale che viene svolta.
Beh, non mi sembra poco già quello che stai dicendo.
Assolutamente poco.
E tutto questo poi lo approfondiremo, ma con quali risorse si tiene in piedi questo tipo di attività, Gianni?
Gli istituti di cultura naturalmente godono di finanziamenti che provengono dall'amministrazione, hanno una dotazione finanziaria che varia da istituto a istituto a seconda dell'estensione, delle attività, del bacino d'utenza, e poi con risorse proprie che incamerano soprattutto e principalmente attraverso i corsi di lingua italiana che danno agli studenti in loco e che sono diventati punto di riferimento per la qualità, per la competenza dei docenti, e quindi insieme gli istituti attraverso i corsi ottemperano ad uno dei loro obiettivi, della loro missione, che è quella appunto della promozione della lingua italiana, e al tempo stesso ricavano dei, chiamiamoli così, sono così, dei profitti che poi vengono reinvestiti nella programmazione culturale.
Beh, già hai nominato una serie di attività e di compiti e responsabilità che noi approfondiremo poi nella puntata, ma che penso diano già l'idea dell'ampiezza delle attività svolte, no? Che spesso invece vengono solo individuate con, non so, iniziative o spettacoli o mostre. In realtà dietro c'è tutto un mondo, e io mi auguro che questo lo potrete anche un po' raccontare attraverso le vostre molteplici esperienze, perché poi appunto chi gira il mondo si trova anche lì a dover affrontare situazioni molto diverse. Bene, io direi che siamo pronti per il primo ascolto musicale. Primo ascolto musicale, e qui chi segue le mie trasmissioni sa che io non sono obiettivo, perché quando posso metto Stefano Bollani, naturalmente, e quindi che ha girato per molti dei suoi... Voi li avete mai avuto in uno dei vostri istituti?
Personalmente no. Io
sì.
Ho provato, ma non ci sono riuscita.
Beh, poi adesso è sempre più difficile, va detto. Bene, il pezzo che ho scelto è uno dei miei pezzi preferiti di Bollani, è un pezzo del 2005 che si intitola Gleda, e il album da cui è tratto è Gleda.
Thank you.
è il pianoforte di Stefano Bollani con il trio danese, perché poi lui veramente nelle sue grandissime capacità di suonare con gli altri ha suonato con degli ensemble molto diversi. Questo è il trio danese, poi c'è il trio italiano e poi c'è tutto il resto, perché lui suona da solo e con tanti altri gruppi, però qui si sentono un po' queste tonalità scandinave nel infatti il sottotitolo di questo disco, se non sbaglio, è Music from Scandinavia. Bene, dimentichiamo adesso continuiamo ad ascoltare in sottofondo Stefano Bollani, invece riprendiamo la nostra chiacchierata sugli Istituti Italiani di Cultura. E in realtà quello che abbiamo già un po' fatto una piccola introduzione su cosa sono, anche perché altrimenti rimane un'entità sconosciuta a chi ci ascolta, però visto che anche le persone che ci parlano, sia Gina che Gianni, hanno lunga esperienza, io vorrei proprio domandare: Gina, tu in che sedi sei stata e cosa hai fatto come istituto di cultura?
Francia in particolare, Lione e Strasburgo, e la mia ultima sede invece è stata completamente diversa, Ungheria, Budapest.
Beh, niente male, direi.
No, assolutamente niente male, un'esperienza straordinaria in tutte e tre i casi. Sono stata estremamente soddisfatta dal tipo di lavoro, anche perché chiaramente è un lavoro che amo molto, quindi faccio con molta passione. Credo che questa sia una delle caratteristiche principali.
La passione, ne abbiamo parlato molte volte, quanto è importante, sì.
Perché dà l'energia necessaria. È un lavoro che è anche abbastanza complesso, perché promuovere la lingua e la cultura italiana, che per certi versi è molto facile perché tutti la amano, in realtà quando si contestualizza, quando si è sul terreno, diventa estremamente complesso, perché bisogna individuare quali sono le tematiche, le problematiche che possono interessare il pubblico che abbiamo di fronte.
Localmente, certo.
Bisogna anche avere a che fare purtroppo con i mezzi, sia umani che finanziari, a disposizione, che purtroppo sono sempre di meno, questo non ce lo possiamo nascondere. Quindi e con la quantità di servizi che bisogna tenere in piedi, perché è vero, c'è la parte promozione culturale che richiede che vengano organizzati degli eventi in tutti i settori, ma c'è anche una parte servizi che è importantissima, perché contribuisce a creare l'immagine dell'istituto, certo. Quindi dei corsi di lingua di cui parlava il collega poco fa, ma anche una biblioteca, anche un servizio informazioni, anche un servizio agli studenti che desiderano venire in Italia, che desiderano conoscere le università italiane. Quindi c'è
e
una
qui il ventaglio si allarga.
Esatto, si allarga sempre più, perché
è interessante che tu parlavi di immagine qui, sì. Voglio andare anche a Gianni. Secondo te qual è l'aspettativa che c'è, trattandosi di istituto italiano di cultura? Cioè, chiaramente questo ventaglio abbiamo già sentito, è molto ampio, ma qual è il peso di dover dare un significato a italiano quando si parla di cultura all'estero?
Diciamo che l'aspettativa è sempre molto molto alta, e c'è questa curiosità, questa attrazione, questa seduzione, che questo è un termine che la mia collega ed amica Gina usa per quanto riguarda la lingua italiana, che l'Italia e gli istituti di cultura esercitano. E quindi è chiaro che nel predisporre un programma di attività culturali, questo diciamo è un po' la stella polare che ci guida, di rispondere non smentendo, ma soprattutto non semplificando e non banalizzando, che è l'altra sfida che ci troviamo di fronte, e portando contenuti sì genuini ma anche di livello, di qualità. Tu parlavi prima di Stefano Bollani, io ho avuto la fortuna di averlo a Montreal, un festival del jazz.
Tu ci devi anche dire dove sei stato, eh?
Sì, certo, io sono stato appunto a Montreal ultimamente, e ultimamente in Israele, ad Haifa, due sedi straordinarie. Ho collaborato con gli istituti anche da lettore, questa è un'altra delle attività che il Ministero svolge, inviando insieme al MIUR, inviando lettori di lingua italiana all'estero. Sono stato in Marocco, in Somalia, in Irlanda e in Olanda, quindi ho avuto
posti abbastanza diversi fra loro, direi.
Sì, e sempre a vari livelli ho notato, si è colpiti da questo interesse che la lingua italiana e l'Italia esercitano sul pubblico.
Bene, io direi che siamo pronti per un altro ascolto musicale, e poi vorrei un attimo parlare con voi di una parola chiave che è venuta fuori nell'attività che svolge, cioè programma, programmazione. Questa è una grande sfida sicuramente, avendo già fatto un elenco di tipologie di attività e anche di aspettative che ci sono nei confronti degli istituti italiani di cultura. E il pezzo successivo è sempre di un pianista però più giovane, diciamo una generazione più giovane di quelli Bollani, che comunque è giovane anche lui, che è Giovanni Guidi. Il pezzo è You Are Here, è tratto da un disco del 2008 che si intitola The House Behind This One. Giovanni Guidi col suo gruppo, da questo disco del 2008 The House Behind This One, il pezzo è You Are Here. Sentite che il jazz italiano prende tante forme sicuramente, ed è sicuramente qualcosa che è un asset, no? Per usare una parola italiana, no? è veramente una grande opportunità che noi abbiamo. Dicevo prima che volevo affrontare con voi il concetto della programmazione, perché è un po' l'aspetto chiave. In che cosa consiste la programmazione e quali sono le problematiche concrete, reali, che ci si trova a dover affrontare in un istituto?
La programmazione è fondamentale perché si rivolge a tutto il pubblico, anche allo scopo di attirare la maggior parte di pubblico possibile. La cosa fondamentale, secondo me, almeno è quello che ho cercato sempre di fare, è stato di strutturare la programmazione, perché il messaggio che arrivasse al pubblico fosse chiaro di quello che io volevo trasmettere, di quello che pensavo di comunicare dell'Italia. Un'altra cosa importante per me è quello di rendere solido questo programma attraverso quelle che io chiamo delle rassegne che, almeno in certe attività come quella cinematografica o quella musicale, che si ripetono nel tempo, perché il programma dell'istituto deve essere riconoscibile, ripeto, sia per il messaggio che vuole comunicare sia per la sua impostazione, cioè dare l'idea di noi facciamo tante cose, promuoviamo la cultura e la lingua italiana in tanti modi, quindi è importante però che sia chiaro il messaggio che vogliamo dare. Ma questo lo possiamo scrivere organizzando la programmazione.
Quando tu fai una programmazione, voi fate una programmazione, sì, quanta carta bianca avete?
Ma direi
l'anno prima, suppongo un anno prima, adesso non so quanto.
Io direi il 90%. Normalmente il Ministero, e non sempre, ma spesse volte ci dà delle indicazioni di fondo.
Certo.
Quest'anno è stato anche legato alla settimana della lingua italiana, c'è stata la musica, anni precedenti c'era stata la scienza, ora si parla di industrie culturali, quindi un tema di fondo esiste, ma poi c'è anche un'altra cosa. Se ci sono delle situazioni particolari, la presidenza italiana dell'Unione Europea,
certo,
è chiaro che ci sono degli eventi che sono assolutamente importanti e possono avere un peso determinante anche nella programmazione di un istituto, quindi bisogna anche sapere individuare queste varie queste occasioni possibili per costruire o arricchire il programma.
E quanto incide nella programmazione diciamo la realtà locale, la sensibilità locale, quindi rispetto, che ne so, a qualcosa di visivo piuttosto che a qualcosa di ascolto, oppure, che ne so, programmare a Montreal e programmare ad AIFA un po' ha le stesse problematiche.
Beh, condivido tutto quanto quello che ha detto la mia collega. La programmazione è fondamentale. Noi abbiamo semplicemente l'imbarazzo della scelta, ma siccome tu parlavi appunto di realtà locale, chiaramente questa programmazione deve tener conto di una serie di interlocutori in loco che si muovono e che hanno anche loro interessi e programmazioni. Parlo dei teatri, parlo dell'orchestra sinfonica, parlo dei vari festival,
dei musei,
visto che hai citato Montreal, che ha una, come dire, un panorama ricchissimo di festival, dal festival del jazz a quello del cinema,
che io raccomando,
teatro,
meraviglioso festival jazz,
appunto, a quello del teatro. È chiaro che se ne tiene conto quando si programma, e questo appunto va nella direzione indicata da Gina, che è rendere riconoscibile l'apporto che l'istituto dà alla vita culturale della città in cui si opera, chiaramente. E quindi sì, dialogo, attenzione, perché l'istituto sta in un luogo, deve anche dare in qualche modo l'idea che sta dialogando con una realtà locale che ha una sua cultura, e quindi adattarlo anche a quanto vi si produce, con momenti di scambio e di reciproca riconoscibilità.
Ti parli di dialogo, mi sembra interessante. Io vorrei introdurre un altro elemento relativo al dialogo, perché abbiamo detto che l'Istituto di Cultura è parte della struttura del Ministero degli Affari Esteri, quindi come un'ambasciata, come un consolato. Ecco, sicuramente c'è un dialogo anche con queste altre strutture, perché si trovano molto spesso nella stessa città. Come avviene questo dialogo, Gina?
Il dialogo avviene intanto con scambi di idee continui, che sono fondamentali, questo per la parte diciamo formale, incontri o riunioni anche di sistema se ne fanno sempre di più, e non soltanto tra ambasciata e istituto di cultura, ma anche con le delegazioni ICE, dove ci sono e quando ci sono, questo per cercare sempre occasioni e possibilità di lavorare insieme, per dare agli eventi anche un'ampiezza, un significato diverso,
anche
una cornice più ampia,
certo.
Non solo per coinvolgere più persone, ma anche per mostrare le relazioni possibili fra tutti questi vari settori. Quindi in questo la figura dell'ambasciata è fondamentale, perché funge un po' da elemento di raccordo di tutto questo e porta sempre più, io credo, a costruzione di eventi di sistema. Personalmente ci credo molto, perché ho avuto occasione a più riprese di trovarmi di fronte alla possibilità di organizzare di questi eventi, e penso che sempre più sarà possibile. Citavamo prima le industrie culturali, già il fatto stesso che a fianco alla cultura c'è il tema industria, questo mette in evidenza come la possibilità di lavorare a fianco e con altre strutture, organismi italiani all'estero, l'ICE appunto, sia fondamentale. In questo la presenza dell'ambasciata come elemento che coordina il tutto è fondamentale.
No, sono contento che tu abbia citato anche ora, ma anche prima, più volte il concetto di sistema, perché oltre ad essere una parola, naturalmente forse abusata in certi casi, è anche però un'idea, è un'impostazione che entra in un modo di lavorare, e forse l'interazione che si deve creare, e spesso si crea, fra istituti di cultura, ambasciate e gli altri organismi pubblici e anche privati in certi casi, certo, poi dopo ne parleremo, italiani in loco, può essere veramente la chiave di volta. Bene, siamo pronti per il nostro ulteriore ascolto musicale, stavolta passiamo a un sax, una giovane promessa mantenuta, direi, Francesco Cafiso. E qui sentiamo un pezzo abbastanza recente del 2011, tratto dal disco Moody, nel pezzo si intitola Strolling. Francesco Cafiso, anche lui molto riconoscibile, devo dire, bravissima promessa appunto mantenuta. E voi avete avuto Francesco Cafiso nelle vostre programmazioni?
Sì, sì, ci tengo a dirlo perché prima ho dovuto dire no.
Anch'io sì, ad AIFA, qualche anno fa.
Penso che sia soprattutto, tuttora, ma insomma soprattutto quando è venuto fuori, che era molto giovane, faceva effettivamente molto effetto. Ora fa sicuramente ancora molto effetto perché è bravissimo, quindi spero che continuerà a girare i nostri istituti italiani di cultura. C'è un altro aspetto, oltre alla programmazione, purtroppo dobbiamo andare veramente facendo surf sulle tante attività, però che prima è stato citato e che secondo me è importante, cioè la lingua italiana. Ne abbiamo parlato anche poche puntate fa, però io vorrei con voi approfondire molto velocemente qual è l'opportunità e come la lingua italiana entra nell'attività degli istituti italiani di cultura, cioè in che cosa consiste l'attività svolta, a parte fare molte cose in italiano, ma insomma proprio l'insegnamento della lingua, diciamo, come funziona?
In genere quasi tutti gli istituti offrono dei corsi di lingua, anche perché, come dicevamo prima, sono un ottimo strumento di autofinanziamento, ma anche perché lo impone.
È una delle attività istituzionali, certo.
È naturale, e quindi si sono andati consolidando nel tempo dei gruppi di docenti preparati, formati, aggiornati, molto determinati nel raggiungere risultati di qualità, sia nell'offerta formativa didattica, sia nell'aumentare il numero dei discenti, così, se così possiamo dire. E certamente poi questo pubblico di discenti della lingua è anche in parte quello che frequenta poi le attività, non solo, è anche quello che poi va ad ingrossare le fila del turismo culturale, di quelle persone che vengono in Italia a visitare l'Italia, a perfezionare la lingua italiana e a immergersi in quella cultura che così tanto amano e così tanto li incuriosisce.
Sì, e appunto creare il bacino di utenza ha chiaramente una... delle conseguenze ben più ampie, no? Quando si conosce la lingua si apprezza. Gina, tu appunto stavi in Ungheria, dove l'italiano penso che sia stato molto apprezzato. Com'è?
Sì.
A parte che noi non potremo mai imparare l'ungherese.
No, assolutamente, lo confermo, è assolutamente impossibile. Gli ungheresi studiavano, devo usare purtroppo non più il presente, studiavano molto l'italiano negli anni passati, lo studiano un po' meno ora, perché chiaramente la situazione è cambiata, si guarda molto a quelli che sono gli interessi e le possibilità legate al lavoro. L'apprendimento di una lingua deve essere funzionale a qualche cosa, e chiaramente l'inglese diventa essenziale in Ungheria come dappertutto, ma per gli ungheresi in particolare ci sono anche altre lingue che possono essere più utili. L'italiano di fatto non è considerata una lingua utile, è una lingua che piace, una lingua bella, e come dicevamo prima con Gianni, almeno io mi piace chiamarla così, anche per gli ungheresi che non hanno forse molte possibilità economiche per studiare per il piacere, è una lingua di seduzione. L'Italia piace, l'Italia piace perché l'Italia è bella, l'Italia produce cose belle, l'Italia ha un made in Italy, che, come lo chiamo così evidentemente per usare un termine che
che immediatamente evoca.
E dunque la lingua italiana, che è collegata a questa produzione, inevitabilmente attira, comunque piace. E quindi questa seduzione esiste ancora, però chiaramente per ragioni oggettive non è più quella di un tempo. Ma continua a mantenere avere questa forza di attrattiva, quindi è quella sulla quale poi si deve puntare, sulla quale puntiamo tutti e dappertutto in modi diversi, perché chiaramente le realtà non sono estremamente differenziate.
Senti, ti volevo domandare anche un'altra cosa, perché appunto ho visto alcune delle produzioni che tu hai, soprattutto a Budapest, hai ripreso. Comunque gli istituti italiani di cultura producono anche delle pubblicazioni in alcuni casi, cosa fanno? Perché è difficile poi saperlo stando in Italia.
A parte che c'è una produzione, diciamo, quasi, non dico quotidiana, ma sicuramente mensile o bimestrale, che è quella dei nostri programmi,
certo,
che quando sono ricchi, sono spiegati, sono presentati, rappresentano già di per sé uno strumento di comunicazione abbastanza importante e forte, non solo del programma in sé, ma proprio della cultura italiana. Per esempio, nello specifico appunto a Budapest, ma ce ne sono sicuramente altri di istituti, c'è anche una rivista che, riprendendo un'antica rivista storica degli italianisti ungheresi che si chiamava Corvina, si chiama oggi Nuova Corvina, ed è una rivista nella quale raccogliamo in parte gli interventi degli italianisti ungheresi su alcune tematiche italiane importanti, ma ultimamente, come appunto sai, cercavo di inserire anche gli interventi dei, diciamo, conferenzieri o partecipanti a convegni.
Lasciare una traccia,
tanto più che questi incontri, questi convegni avevano sempre dei temi ricorrenti e dunque potevano rappresentare anche uno strumento di studio per gli studenti italiani delle varie università. E questo anche è una cosa, credo, abbastanza importante, quello di poter riuscire a produrre, insomma, una rivista che ha una sua autonomia, una sua diffusione, inclusione.
No, penso anch'io che sia molto importante. E adesso siamo pronti per un altro pezzo musicale. E questo però mi fa pensare a quello che vorrei chiedervi poi dopo, cioè il fatto che l'istituto costituisce anche un punto di riferimento, come per esempio avviene attraverso le biblioteche che in molti casi ci sono. Questo lo riprendiamo subito dopo il prossimo pezzo musicale, che è un pezzo di un'altra bravissima pianista, si tratta di Rita Marcotulli, nota a livello internazionale, e il pezzo che ho scelto è un pezzo tratto da una colonna sonora di un bellissimo film, chi non l'ha visto deve andare a vedere in televisione o prendere il DVD, Basilicata Coast to Coast, Rocco Papaleo, una interpretazione straordinaria. Il pezzo scelto è Tropea. Tropea di Rita Marcotulli, tratto dal film Basilicata Coast to Coast. E avevo detto che parlavamo di biblioteche, però Coast to Coast, Basilicata Coast to Coast, mi fa venire un'altra cosa in mente, cioè il cinema, i film, le rassegne. Quanto questo viene generalmente sfruttato, utilizzato sia per la lingua, per la cultura?
Beh, naturalmente il cinema è uno strumento fondamentale sia a livello di insegnamento linguistico, perché viene la visione di film con i sottotitoli in originale, è sempre una pratica piacevole, ma anche una pratica didattica molto efficace, per cui sì. Ma oltre a questo, gli istituti organizzano regolarmente delle rassegne che possono essere su un autore, possono essere su temi specifici, è fondamentale anche questo. Nel corso della programmazione si inserisce naturalmente una parte dedicata anche a quanto verrà proiettato in istituto o ai festival cinematografici che in genere vengono, per esempio ad Haifa c'è un festival che è quello più importante in Israele, lo stesso a Montreal, lo stesso, per parlare del Canada, a Toronto, e quindi l'istituto collabora con queste con l'organizzazione del festival per l'accoglienza degli ospiti, per dando poi spazio e visibilità ai vari registi italiani o attori che vi partecipano in istituto, organizzando anche dei ricevimenti. Quindi il cinema ha un ruolo fondamentale nella programmazione degli istituti. Non so cosa ne pensa Gina, ma immagino che su questo.
Qual è la tua esperienza, Gina, su tutto questo?
Assolutamente sì, intanto è importantissimo proprio per, anche per gli studenti. Spessissimo ho organizzato dei cineclub, dei veri e propri cineclub, cinema italiano contemporaneo, che consentiva da un lato di far vedere l'Italia non come uno, se non l'aveva visitata di recente, non come se la immaginava o come la percepiva dalla letteratura, ma nella sua realtà quotidiana, e poi anche un linguaggio più quotidiano,
certo,
e non soltanto letterario. Quindi è uno strumento importantissimo sia per la lingua sia per la cultura, soprattutto per far vedere la realtà contemporanea italiana. Quindi è essenziale, è importantissimo presentare cinema nelle sue diverse, per le sue diverse funzioni,
insomma. Poi penso che sia anche qualcosa che è di interesse spesso per i distributori o comunque per i registi, magari in alcuni casi esserci
più per i registi che per i distributori.
Sì.
Sì, perché è sempre abbastanza, diciamo, è un po' complicato il discorso distributori. Comunque il regista è sicuramente interessato, infatti spessissimo, come diceva Gianni, si invita, se si presenta, in particolare ci sono delle anteprime, se si presenta un film in anteprima si cerca di avere il regista, perché chiaramente la presenza fisica del regista o dell'interprete contribuiscono a dare un peso maggiore all'iniziativa. Spessissimo, per esempio, io nella misura del possibile lavoravo con i distributori locali.
Uh-huh.
Distributori locali, perché aiutarli nella promozione del film secondo me ha una forte valenza, nel,
certo,
senso che spesse volte il problema è lasciare per più tempo nelle sale il film, perché chiaramente per il distributore è un problema.
E questo
economico
è un problema anche in Italia in certi,
certo,
casi. Quindi.
Quindi aiutarli, essere vicini in qualche modo, per esempio in un paese come l'Ungheria la lingua è, bisogna che per essere visibile a più persone ci vuole per forza una traduzione. Quindi se possibile si aiutavano facendo fare la sottotitolatura del film, di modo che era accessibile a un pubblico più ampio, e questo consentiva anche al pubblico, al film, di restare più tempo nelle sale. Il cinema è veramente uno strumento fondamentale.
Senti, dimmi.
Solo aggiungere che, per esempio, a proposito di cinema, non parliamo solo di lungometraggi, parliamo di cortometraggi, di vari generi di cinema. Non dimentichiamo, appunto, che anche il documentario in molti paesi è forse più seguito e ha più successo che in Italia. A proposito, per unire le due cose, di pubblicazione degli istituti mi viene in mente che l'Istituto di Bruxelles uscirà adesso con la sua rivista Carta d'Italia interamente dedicata al documentario, uscirà a giorni, e quindi questa sarà disponibile, questa pubblicazione, in 4 lingue: italiano, inglese, francese e neerlandese, quindi potrà essere utilizzata da tutta la rete degli istituti.
Beh, senz'altro è come unire vari elementi, sia culturali sia anche di mezzi. Quello sicuramente è un po'. Questo aprirebbe anche il discorso su come far conoscere di più l'attività svolta dagli istituti nella città, nel paese, che è una grande sfida. Però io questo non lo voglio affrontare adesso, invece vorrei ritornare sulle biblioteche, che mi interessa moltissimo. Cioè, qual è il valore di una biblioteca, di un istituto di cultura in un paese X?
Dunque, è importante intanto perché chiaramente le grandi biblioteche straniere hanno una sezione italiana, i dipartimenti di italiano o comunque di lingue romanze hanno la loro biblioteca, ma nella maggior parte dei casi non sono così ricche come possono essere ricche con le nostre biblioteche, soprattutto quelle di istituti più antichi. Io che ho avuto la fortuna di stare ultimamente a Budapest, un istituto che ha più di 70 anni, quasi 75 anni, il patrimonio librario è straordinario. Ci sono delle opere che probabilmente è difficile trovare in altre biblioteche. Chiaramente vanno seguite anche le biblioteche, vanno arricchite, soprattutto in paesi dove la lettura è ancora importante.
Uh-huh.
Vengono frequentate, bisogna aggiungere accanto ai libri, alle uscite più recenti, anche i quotidiani o le riviste di informazione quotidiana o i settimanali, perché non sempre in paesi lontani, per esempio, la stampa italiana arriva, e anche questo è molto richiesto. E in una biblioteca come sono le biblioteche degli istituti, quindi sono fondamentali anche questi strumenti, e sono, trovo, molto molto ricercati. Quindi le biblioteche hanno ancora una grande importanza, soprattutto appunto queste che dicevo sono ricche e rappresentano un patrimonio straordinario da non trascurare.
Sicuramente è un patrimonio molto impegnativo, però anche da mantenere, come dicevi.
Certo, quindi è un problema anche di spazio, perché per gestire una biblioteca al meglio e per arricchire continuamente una biblioteca ci vogliono degli spazi. Ora, gli istituti sono a geometria variabile, si passa da 50 metri quadri a 7000 metri quadri, però è chiaro che quando gli spazi ci sono e possono essere sfruttati, io credo che anche se la lettura forse non è più quella di un tempo, ci sono altri mezzi e strumenti a disposizione anche per la lettura, internet o via di seguito, ma la biblioteca per uno studioso
ha sempre un valore
particolare, un valore importante, certo, enorme, quindi bisogna continuare ad arricchirla il più possibile.
Bene, adesso siamo pronti per un altro pezzo musicale con i nostri ospiti Gianni Pillonca e Gina Giannotti. Ci saluteremo nell'ultimo blocco, perché abbiamo anche due altri ospiti, due giovani ospiti, per introdurre un'iniziativa molto interessante di cui volevo parlarvi. Ma il pezzo che già stiamo ascoltando in sottofondo è un bellissimo pezzo di Lucio Battisti, l'ho scelto apposta, da uno dei suoi dischi più belli. Il pezzo è Prendila Così, però l'esecuzione naturalmente jazzistica. Anche qui è un duo che spesso compare nei programmi, fortunatamente, di Studio di Agricoltura, è Petra Magoni alla voce e Ferruccio Spinetti al contrabbasso. Il disco da cui tratta è Musica Nuda, che poi ha avuto varie declinazioni nel tempo. Prendila Così.
Incasare vuoi? No, che non vorrei. Io sto bene in questo posto. No, che non vorrei, questa sera ancora presto. Ma che sciocco sei, ma che sciocco sei, a parlare di rughe e a parlare di vecchie streghe. Meno bello certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più sola. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi. Lasciami giù qui, è la solita prudenza. Loro senza me, hai detto, è un problema di coscienza. Certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, forse è tardi e rincasare. Questo posto, no, che non vorrei, dopo corro e faccio presto. Ma che sciocco sei, a parlare di rughe, a parlare di vecchie streghe, meno bello certo non sarà. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più sola. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi e non di più.
voce inconfondibile di Petra Magoni con l'altrettanto inconfondibile contrabbasso di Ferruccio Spinetti. Vedete che cosa possono fare due strumenti, perché qui sicuramente la voce è uno strumento e il contrabbasso. Ecco, immagino che nei loro concerti, anche negli istituti, questo faccia un certo effetto. Lo domando come ultima cosa ai due ospiti di oggi, che chiaramente ringrazio, Gina Giannotti e Gianni Pilonca. Quanto la scelta, per esempio, di qualcosa di particolare ma di significativo può incidere sul gradimento? Cioè, quanto è difficile trovare qualcosa di originale, no, di italiano originale, che vada bene per così degli spettatori molto diversi? Come si riesce? È sempre un po' una sfida.
È sempre una sfida, perché molte volte è chiaro quello che predomina è la scelta personale, sono gli interessi personali, non bisogna nasconderselo, però è chiaro che nello stesso tempo devi fare i conti con altro, con la realtà a cui ti rivolgi, perché è a loro che ti rivolgi, quindi devi immaginare qualcosa che possa piacere. E poi nel caso specifico mi permetto di dire, in alcuni casi può incidere anche il luogo che hai a disposizione.
Ah, certo.
Quando hai una sala di 600 posti
che sai di cosa parli.
È chiaro che molto dipende anche da questo. Dunque le componenti sono tante, ma è la scelta, credo, personale, il piacere personale che conta molto quando si fa un programma, soprattutto un programma musicale.
Gianni, tu quanti posti avevi?
Non sono mai stato così fortunato.
In qualche caso si può dire sfortunato, ma si
utilizzavano gli spazi esterni, naturalmente. Certo. Allora hai bisogno di ospiti come questi, per esempio, che lo ricordo, anzi li ringrazio qui entrambi per aver partecipato alla settimana, anzi aver aperto la settimana della lingua italiana a Belgrado quest'anno, la Magoni, per illustrare un tema che è di per sé eloquente: l'italiano della musica, la musica dell'italiano.
Bene, oggi insieme a Gina Giannotti e a Gianni Pilonca, che io ringrazio veramente, grazie per averci così un po' intrattenuto su che cosa sono, cosa fanno gli istituti di cultura e i direttori, qui appunto due direttori. Io credo che sono più le cose che non abbiamo detto di quelle che abbiamo detto, ma spero che quelle che sono state evocate diano un po' un quadro abbastanza ampio.
Grazie.
Grazie, buonasera.
Bene, la trasmissione non è ancora finita, perché come vi ho detto prima, ho qui con noi anche due altri ospiti. Due ospiti giovani della LUIS, dico bene?
Sì, esatto.
E che sono qui per parlarci di una iniziativa. Sono Vittorio Vitello.
Buonasera.
E Jacopo Ricci.
Buonasera.
Bene, Vittorio e Jacopo, benvenuti. Vittorio e Jacopo fanno parte di un'associazione che è l'Associazione Scienze Politiche. Già, di per sé dà un po' un quadro. Cosa fa la vostra associazione?
Beh, innanzitutto si preoccupa di coordinare la vita degli studenti all'interno della facoltà, quindi dà la possibilità attraverso attività...
Quindi sempre facoltà qui in LUIS, diciamolo,
sì,
io non l'ho specificato,
esattamente,
ma
sì.
Giochiamo in casa.
Assolutamente.
Perfetto.
E dà la possibilità appunto di espandere il campo di apprendimento all'interno della facoltà di scienze politiche, permettendo di sviluppare delle attività che non sono strettamente curricolari, diciamo. E dà soprattutto la possibilità a ragazzi che sono volenterosi di realizzare i loro progetti, come stiamo facendo noi con l'attività di alla scoperta delle organizzazioni internazionali.
Le organizzazioni internazionali chiaramente hanno un ruolo importante in quello che si studia, ne abbiamo parlato poi qui in varie altre puntate, in quello che si studia scienze politiche e poi anche quello che si fa come attività. E voi come l'avete declinato? Che cosa diventerà questo ciclo di incontri? Qual è l'idea dietro il ciclo di incontri?
Allora, l'idea ovviamente è per quegli studenti di scienze politiche che nella loro vita magari sognano ad occhi aperti o magari più concretamente di andare a lavorare in associazioni internazionali, no profit, think tank. Ovviamente cerchiamo di fare in modo che queste conferenze e poi questo study trip a Belgrado possa diventare un momento, ma anche un ponte professionale per le loro attività e per la loro carriera futura terminata all'università. Ovviamente penso di poter parlare anche a nome di Jacopo, fra quegli studenti ci mettiamo anche noi, in quanto
anche noi penso spereremmo di lavorare in grandi organizzazioni internazionali.
E io ve lo auguro naturalmente.
Ovviamente tutti le sogniamo, certo, essendo nelle scienze politiche. E, però siamo organizzatori e ci piace. Stiamo notando appunto un grande interesse non solo a scienze politiche.
Esatto, infatti voglio dire, non è che poi li cacciate gli altri.
Assolutamente no, non ci permetteremmo mai. E, no, un grande interesse anche a livello giurisprudenziale, perché appunto fra gli ospiti noi abbiamo anche un procuratore della Repubblica, numerosi esperti di diritto, quindi anche gli studenti di giurisprudenza sono ovviamente invitati e penso che possano trarre dei benefici.
Senti, invitati, altrimenti poi non diciamo la cosa più importante. Quando inizia questo? Sarà un ciclo, quindi, che poi si conclude con una visita a Belgrado. Quando inizia questo ciclo?
Il 12 novembre c'è la prima conferenza alle ore 17 presso l'aula chiesa, che tutti gli studenti conoscono, e formalmente è l'aula 200.
Bene, e cosa, come si fa a partecipare? Si presenta lì e si partecipa?
Sì, diciamo che l'attività è aperta a tutti gli studenti della LUIS principalmente, ma non solo.
Se qualcuno ci ascolta da fuori, come deve fare?
Assolutamente, può venire, le conferenze, perfetto. C'è la possibilità di partecipare, sono aperte a tutti.
La LUIS è accogliente, diciamolo.
Assolutamente, la LUIS accoglie tutti. E soprattutto per gli studenti però LUIS ci sarà la possibilità, attraverso la partecipazione di un bando che uscirà a giorni, di poter essere selezionati per avere appunto un rimborso del 50% per il viaggio che si farà a Belgrado.
Bene, il bando dove esce?
Il bando uscirà ovviamente sulla piattaforma LUIS, che molti studenti possono consultare sia su internet, quindi dai PC, sia dal loro telefonino attraverso l'app apposita, e semplicemente non dovranno fare altro che iscriversi e partecipare al 75% delle conferenze. Quindi
quante sono le conferenze?
Le conferenze programmate in questo momento sono 4. Bene. Sono due che faremo appunto il 12, apriamo, a cui parteciperà anche come introduzione il nostro direttore generale, dottor Lo Storto, e la seconda la faremo il 19, poi faremo una visita al NATO College qui vicino a Roma, e infine faremo per i 24 studenti che verranno selezionati dopo aver fatto domanda seguendo il bando, faremo un focus più attento relativo appunto alla visita a Belgrado. Perché ovviamente bisogna andare lì non in gita, ma è una visita, certo, istituzionale, su cui noi
bisogna trarre il meglio da queste opportunità che si
assolutamente danno.
Assolutamente, certo, certo. Beh, questo mi sembra un ottimo, io non posso chiaramente incoraggiarvi, spero che molti dei nostri ascoltatori traggano beneficio da queste opportunità. Io dico sempre che è importante studiare, ma bisogna fare anche dell'altro, quindi bisogna mettere in questo ipotetico grande vaso tante cose, fra cui queste esperienze che sono molto collegate con lo studio naturalmente, ma che sono complementari e arricchiscono. Quindi a voi le congratulazioni, perché so quanto è difficile poi essere gli organizzatori. Però oneri e onori, penso, spero che ci siano.
Più onori che oneri, fortunatamente.
Va bene,
o perlomeno per adesso.
Sì. Mi sembra un'ottima iniziativa. Quindi è un incoraggiamento in tutto questo e un invito a tutti gli ascoltatori interessati a partecipare a queste interessantissime iniziative. Da parte mia, Stefano Baldi, ormai siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi, quindi vi devo ripetere quello che sempre vi dico, però c'è qualcosa che volevi aggiungere?
No, volevo semplicemente aggiungere gli organizzatori.
Cosa abbiamo dimenticato di importante?
Di importante, perché una squadra che vince non si cambia. Noi qui siamo due, ma c'è un terzo organizzatore che è Giovanni Daniele Starita, che è appunto membro di ASPA, anche di Associazione di Studenti di Scienze Politiche, e anche lui sta dando una grandissima mano, perché appunto è organizzatore con noi.
Sì, e se possiamo fare un altro ringraziamento è all'ASDIBLAR, l'Associazione Diplomatici a Riposo, che ci ha fortemente aiutato nell'organizzazione delle conferenze, fornendoci anche molti ospiti che pareranno sia il 12 che il 19.
Sono molto contento anche per l'ASDIBLAR, che è una di quelle associazioni importanti di colleghi che appunto, pur essendo a riposo, non si riposano per niente, nel senso che si danno molto da fare, e questa osmosi fra le vecchie generazioni e chi invece è interessato a queste carriere, a queste attività internazionali, penso sia importante. Io ringrazio naturalmente Vittorio Vitello e Jacopo Ricci per averci così descritto e introdotto a queste opportunità.
Grazie.
Vi rimando naturalmente a martedì prossimo, ma prima di mandarvi a martedì prossimo vi devo ripetere dove trovate anche questa puntata tra poco tempo, domani o al massimo dopodomani, cioè sul blog diplomaziadintorni.wordpress.com. trovate tutte le puntate finora andate in onda, e chiaramente anche lì vi invito a scriverci per chiarimenti, curiosità e quanto altro, apprezzamenti, spero non per critiche, ma anche le critiche sono sempre utili, all'indirizzo diplomaziadintorni@gmail.com. Stefano Baldi, che conduce ormai al terzo anno questa trasmissione, vi saluta e vi dà appuntamento a martedì prossimo per Diplomazia e Dintorni. Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.